Laser.
Gli stress ossidativi all'apparato radicale della pianta e quindi comprometterne l'esistenza, perché chiaramente le piante hanno sempre le radici al buio e quindi hanno cercato di creare in loco il più possibile, diciamo, l'habitat.
Seggiano, un piccolo paese tra Siena e Grosseto. Siamo sul Monte Amiata, una terra di miniere e di olivi. A Seggiano dal 2014 è in corso un esperimento scientifico, che è anche un intervento artistico, che mette in relazione l'arte con il patrimonio storico. Vedremo, in questa storia ci sono quattro protagonisti: il laboratorio di neurobiologia vegetale di Stefano Mancuso presso l'Università di Firenze, gli interventi artistici di Gianandrea Gazzola, il lavoro architettonico di Sveva Di Martino e un olivo sospeso in una cisterna medievale alta 12 metri che raccoglieva le acque per gli orti del paese.
Vengono spruzzate, quindi sotto forma di vaporizzazione alle radici della pianta, questa miscela di sostanze, quindi con un minore apporto di acqua sotto forma di vapore, ma anche azoto, potassio, magnesio, sali minerali, tutti gli altri componenti che sono sempre necessari alle piante per la loro sopravvivenza.
Siamo letteralmente ai piedi di un olivo. Il pane con l'apparato radicale è sospeso in alto all'imboccatura del cisternone. Si tratta della prima pianta arborea coltivata in aeroponica. Per capirne di più siamo andati nel laboratorio dell'Università di Firenze diretto da Stefano Mancuso, il LINV, Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Cosimo Taiti, ricercatore specializzato in olivocultura, ci fa da guida. Con lui entriamo nel laboratorio dove da oltre 15 anni si sviluppa lo studio dell'etologia vegetale.
Prosegue la falsariga di un progetto di 10 o 15 anni fa, che era la musica nel vigneto, non so se ne hai sentito parlare. Era un progetto di tanti anni fa che abbiamo fatto il Paradiso di Frassina, è un produttore di vino da Montalcino, e con lui avevamo fatto questo progetto in cui, in sinergia con la Pose, avevamo messo questi speaker e davamo Mozart alle vigne e andavamo a vedere l'effetto della musica, diciamo così, che poi la musica, come puoi immaginare, non è altro che una vibrazione. E qui abbiamo risimulato, dopo 10 anni dopo, sull'olivo questo concetto, però traslando il discorso musica, che era una cosa molto affascinante, no? Che dice la musica alle piante, subito colpisce, no? Però alla fine non è altro che una vibrazione. E allora qui abbiamo messo una cassa, quindi è sempre musica, che trasforma in una vibrazione, e qui ci sono le piante vibrate, e di qua c'è il controllo, che sono piante senza vibrazione. Se tocco con la mano, senti proprio, mentre sotto, in quella è controllo, la vibrazione non arriva. E quindi stiamo valutando l'effetto di queste vibrazioni sulle piante. Ora, in parallelo ne abbiamo costruita una in campo, su un impianto nuovo d'olivo, in cui monitoriamo l'effetto delle vibrazioni su tre filari, che sono 50 piante. Siamo qua. Tutto questo è dove è nato tutto qui. E qua lavoriamo tanto con questi strumenti qua, per esempio, che valuta la, gli effetti fisiologici della pianta, fotosintesi, conduttanza stomatica, cioè ti dà un'idea su come sta la pianta, come sta lavorando. Che prove ci sono, Tania, in corso? La sua è sulle formiche. Com'è, Tania, l'interazione tra formiche e pianta?
Sì, sono due organismi in simbiosi mutualissima, quindi entrambi traggono vantaggio dal loro rapporto. Le formiche vengono nutrite dalla pianta e la pianta riceve la difesa da parte delle formiche stesse. Faccio vedere.
Ma ce l'hai, vero?
Sì. Sì.
Il progetto dell'olivo sospeso di Seggiano non è solo un progetto scientifico, si inserisce in un lavoro più esteso di recupero architettonico e valorizzazione del tessuto urbano di un piccolo comune medievale. Il tutto integrato da una riflessione artistica che si è posta come interfaccia tra la sperimentazione neurobiologica sulle piante e, di fatto, la comprensione da parte delle persone di fenomeni naturali ancora poco conosciuti. Il cuore di questo incontro tra discipline è la cisterna medievale, dunque l'antico serbatoio sotterraneo utilizzato per immagazzinare l'acqua piovana, costruito a ridosso delle mura ottocentesche. A progettare il recupero l'architetta Sveva Di Martino, fondatrice dello studio Spazi Consonanti, la cui particolarità è la collaborazione con artisti di diverso profilo come Maria Lai, Emanuele Luzzati e Gianandrea Gazzola. A lei abbiamo chiesto per prima cosa che cosa abbia significato il cisternone.
È stata un'esperienza straordinaria, proprio perché è stata completamente sperimentale, era nata da una riflessione su che cosa del paesaggio, di quegli uliveti, di quel contesto ambientale potesse risuonare anche nell'eco contemporanea, perché poi il problema è sempre questo, è quello di riuscire a creare un ponte tra la storia e il presente. E l'ipotesi di lavorare su questo, sull'apparato radicale, questa entità sconosciuta ma che ha una sua lingua, e provare a mettere insieme la lingua, diciamo, i sentimenti o le emozioni del visitatore con la lingua sconosciuta delle piante, ci sembrava qualcosa che andava anche molto incontro a un forte desiderio contemporaneo che proprio allora stava nascendo.
A Sveva Di Martino, architetta, lo abbiamo detto, che ha realizzato proprio il progetto di recupero e integrazione della cisterna con l'olivo sospeso, abbiamo chiesto che cosa abbia per lei significato questa scoperta.
Era chiusa in realtà la cisterna, ma abbiamo provveduto a farla riaprire per capire se questo spazio, che aveva sicuramente delle grandi suggestioni per forma, per presenza vicino alle mura ottocentesche, fosse uno spazio utilizzabile. Quando l'abbiamo aperto e l'abbiamo visto, abbiamo visto questo spazio alto 12 metri, così bello, imponente, anche ben conservato, non abbiamo avuto alcun dubbio a pensare che quella sarebbe stata la porta a tutta questa esperienza. E la porta è anche la nuova porta contemporanea di Seggiano.
L'apparato radicale dell'olivo, l'idea di struttura ipogea, la cisterna, tutto conduce all'immagine di un rapporto tra esterno e sotterraneo.
Fin dalle primissime ricognizioni abbiamo cominciato a riflettere su se questa seconda anima profonda, sconosciuta, perché è un territorio dove sono note tradizioni siderurgiche anche estrattive. E ci colpì molto anche il frantoio che andammo a visitare, che non a caso, secondo noi, in questa logica di visione, non era in superficie come spesso accade nei frantoi dell'Italia centrale, bensì era un frantoio ipogeo. Si scendeva da una scaletta, si percorrevano 5 piani, perché era un grandissimo frantoio, per poi affacciarsi sulla vallata. Tutto questo ci sembrava che fosse proprio in consonanza, in sintonia con quanto stavamo immaginando. Se lei guarda un vaso attico, guarda che rappresenta la raccolta delle olive, e poi guarda un vaso etrusco, e poi guarda come si raccolgono le olive in Spagna e anche in Italia, ancora, diciamo, nelle olivicolture di nicchia, i gesti sono assolutamente identici. Questo ha un valore di profondità antropologica immenso ed è ricercando in quella profondità che cercheremo di tirar fuori di quella tradizione non tanto appunto gli oggetti d'uso quanto i gesti che sono proprio gesti di, quasi di una danza che si è trasmessa attraverso le civiltà e i millenni.
Lo studio Spazi Consonanti, abbiamo detto, collabora con artisti di varia provenienza. L'obiettivo è sempre quello di realizzare delle opere appositamente concepite per radicarsi nei luoghi, oggi si direbbe on-site. Tra gli artisti il già citato Gianandrea Gazzola. Per lui gli anni 70 sono soprattutto segnati dalla collaborazione con Luciano Berio. I decenni successivi saranno scanditi da una sempre più intensa attività didattica e da un costante lavoro di sperimentazione sulle nuove tecnologie. Insieme a Spazi Consonanti lavora a numerosi progetti, tra cui quelli per gli scavi di Pompei. A lui abbiamo chiesto subito che cosa lo avesse attratto del cisternone di Seggiano.
Il progetto è proprio nato da noi, da questo piccolo gruppo di artisti e di architetti e artisti che ha il nome di Spazi Consonanti. È nato quest'idea di celebrare l'olivo di Seggiano, che è una varietà particolare di olivo, di olivastra, così, piantando questo olivo in questo spazio improbabile, una piazzetta prospiciente a tutto un paesaggio di olivi intorno. Il fatto è che poi sotto questa piazzetta c'era una cisterna, una grande cisterna. Si sapeva che ci fosse, lo si vede anche dal profilo delle ex mura di questo paesino colonizzate dalle case nei secoli eccetera, e in cui c'era una protuberanza che evidentemente circoscriveva un volume. All'interno di questo cisternone nessuno era mai stato. Io ho avuto la fortuna di scendere per primo dopo un vigile del fuoco che stava controllando se ci fossero dei gas nocivi all'interno, e mi sono calato dentro in questo volume che già di per sé era molto bello, molto magico, laterizio. Non c'è stato bisogno di nulla se non creare un accesso, che è stato molto complesso, dall'esterno, in modo da poter accedere alla base di questo volume vuoto e lì all'interno esporre le radici di quest'albero che sta vivendo. E già questo ci sembrava un gesto, diciamo, di una certa forza, perché si vede questa vita da rovescio e sicuramente è uno scarto rispetto alla realtà. Da lì sono partito io con il mio progetto artistico. Mi è venuto in mente che da lì si poteva andare avanti, cioè prendere i segnali elettrici che le radici generano e portarle ad esprimere un segno grafico che non fosse come il grafico dell'elettrocardiogramma, ma un segno che potesse tornare sui suoi passi, potesse avere un alleggerimento, siccome è un pennello, quindi il pennello agisce anche sull'asse Z, per cui se si solleva la mano il pennello dà un segno via via più sottile e poi viceversa invece premendo il segno si ingrossa e così via. E cercare di leggere quello che la pianta sta in quel momento, non dico pensando perché non mi spingo, però elaborando, diciamo, sicuramente.
Che cosa si aspetta dunque Gianandrea Gazzola dall'esperimento artistico dell'olivo sospeso?
Il fatto che i segnali elettrici di questa pianta obbediscano al momento in cui passano le nuvole, al momento in cui c'è del giorno e la notte, in cui si vede che la pianta di notte dorme, riposa, e quindi l'attività si rende rarefatta. Una serie di cose, diciamo, che è difficile da spiegare, ma che confido che almeno in parte chi vede l'attività di questa pianta espressa sotto forma di un segno possa in qualche modo avvicinarsi e riflettere su questo e avere forse una qualche emozione.
In chiusura di intervista a Gianandrea Gazzola abbiamo chiesto che cosa vedrà il visitatore ponendosi al cospetto dell'olivo sospeso.
Potrà andare in una piccola abside, diciamo, che è stata scavata vicino e trovarsi davanti a una pietra nera leggermente concava su cui agisce un pennello che è lungo 2 metri e che viene in qualche modo mosso dall'alto, da questo dispositivo, diciamo, che fa capo poi alla pianta. E questo pennello è intriso d'acqua e scrive con l'acqua su questa pietra nera. La pietra è sì nera, però è satinata, è sabbiata, per cui poi appare di un grigio chiaro, perché questo è l'effetto che fa la luce sulla superficie. In realtà, quando poi viene bagnata, diventa nera come l'inchiostro di china, ed è un sistema che usano in Oriente, in Cina, in Giappone, per insegnare per esempio la calligrafia ai bambini. Si scrive sulla strada con un pennellone intriso d'acqua, e lì mi è venuta questa idea guardando questo fenomeno. Questa traccia si crea, diciamo che dura 3 o 4 minuti questa scrittura, dopodiché si accumulano i dati della prossima scrittura e dopo altri 5 minuti ricomincia il processo, e in questo frattempo la scritta che è stata creata svanisce poco a poco e viene riassorbita dal tempo.
Arte, architettura, scienza. Il LINV, International Laboratory of Plant Neurobiology, è stato fondato da Stefano Mancuso, star della neurobiologia vegetale, con all'attivo alcuni libri di grande risonanza internazionale, Plant Revolution, La nazione delle piante ed altri ancora. Cosimo Taiti, agronomo tropicalista, lavora all'INV da 14 anni. Come è entrato l'olivo di Seggiano nel loro lavoro?
Un giorno io ero qua, appunto, come si diceva prima, in una delle nostre riunioni dopo le 5 e mezzo, per il caffè delle 5 e mezzo, pomeridiano, e il professore ebbe questa idea di dire: ma lo sai che potremmo realizzare un'opera meravigliosa a Seggiano? E stavo pensando proprio a mettere, no? A realizzare questo olivo in aeroponica all'interno del cisternone. E quindi iniziò il dibattito sul: è possibile far vivere una pianta arborea in aeroponica? Perché non ce ne sono di piante arboree coltivate in aeroponica. E allora da lì iniziamo a pensare, a ragionare su questo fatto qui, su questa possibilità, su come poterla realizzare e su come avremmo potuto testare qui in laboratorio questa ipotesi. E quindi siamo partiti costruendo una sorta di mini cisterna realizzata con i tubi Bosch, ovviamente, era un quadrato, un cubo, tutto chiuso, in cui all'interno abbiamo inserito l'irrigazione, abbiamo inserito dei sensori per monitorare la capacità di adattamento della pianta a questo sistema, che per una pianta non è naturale, perché le piante sono cresciute, almeno queste tipologie di piante, si adattano a vivere sulla terraferma, cioè con le radici all'interno del terreno, e quindi apparato ipogeo. E in questo caso noi l'abbiamo sollevata, l'abbiamo tirata fuori dal terreno, l'abbiamo tolto tutto la terra, il pane di terra, e l'abbiamo lasciato tutte queste radici sospese all'interno di questo tubo, di questo cubo realizzato con i tubi onnescenti, e l'abbiamo monitorato per un anno e abbiamo visto che sì, l'olivo riusciva a non morire, e questo per noi era già un grande successo. Poi abbiamo continuato a pensare a tutte le migliorie che avremmo potuto fare per facilitare l'adattamento della pianta a questo nuovo sistema di crescita.
L'olivo sospeso nel cisternone di fatto è una coltura in aeroponica. A Cosimo Taiti abbiamo chiesto di spiegarci che cosa esattamente significhi questa pratica.
Una coltura dove le radici sono fuori dalla terra, semplicemente. Quindi la pianta cresce all'aria, senza poter far crescere il proprio apparato radicale all'interno del terreno. Questa è l'aeroponica. Ora viene molto utilizzata la coltivazione aeroponica per le produzioni di verdure, di ortaggi, è veramente molto diffusa nelle piante erbacee, quindi piante con un ciclo di crescita molto corto. Le insalate provengono da coltivazioni aeroponiche, soprattutto poi nel Nord America. Ancora qui si fa molta coltivazione tradizionale, cioè utilizzando appunto il suolo, però dove ci sa mancanza di suolo, ora nelle serre si fa molto coltivazione in aeroponica. La pianta non è fatta, la pianta d'olivo non è fatta per crescere all'interno di una cisterna in aeroponica. Non esiste, non ne trovate da nessuna parte. E a Seggiano bisogna dire la verità che sono 10 anni che la pianta vive. Vive. Ci vogliono tante, tante attenzioni per rendere questa opera d'arte, perché ad oggi è un'opera d'arte a mio avviso, per mantenerla viva, cioè un'opera d'arte va nutrita, non è una statua che una volta è fatta la lasciamo lì e per tanti tanti anni non ha bisogno di alcuna cura. Questa è una opera d'arte vivente.
Il progetto mette insieme arte, si è detto, e scienza e ricerca. La scienza che cosa si aspetta? Che cosa vi aspettate come risultati?
Per capire, diciamo, come la pianta si adattasse a queste nuove condizioni, abbiamo inserito degli elettrodi per monitorare lo stato da un punto di vista fisiologico della pianta. Quindi attraverso segnali elettrici riusciamo a capire se la pianta, il livello di benessere, diciamolo così in parole molto semplici, il livello di benessere della pianta. In questo modo facilmente monitorabile da un anno all'altro il processo di adattamento a queste condizioni. Quindi noi riusciamo a capire se la pianta sta bene o sta male.
Quali potrebbero essere le ricadute di questa ricerca? Insomma, qual è l'obiettivo congiunto, insomma, tra artisti e il laboratorio? Perché poi in questo laboratorio si lavora anche sugli aspetti produttivi delle piante, insomma si ragiona di agricoltura, di resa, di rendite, eccetera.
Secondo me tutti questi progetti, che sono molto, come si può dire, avveniristici, è un'opera d'arte, serve a che cosa? A avvicinare i profani a questo argomento, quindi tutte le persone, ad avvicinarle, a sensibilizzarle a quello che è, a quello che sono le piante e a quello che sono la grande capacità che hanno le piante di rispondere ai cambiamenti pur trovandosi ferme, pur non potendo scappare dalle difficoltà. Sono organismi immobili e quindi le devono affrontare, e questo è un modo per capire, per studiare le capacità, le strategie che le piante adottano per superare i propri problemi. Questo credo sia proprio un esempio semplice e facilmente percepibile di questo concetto. E sì, renderlo, fare un olivo in aeroponica inserita all'interno di un cisternone ti rafforza tanto l'immagine, no? Ti permette di estremizzare queste forme, queste strategie di adattamento e di renderle anche visibili a tutti. Quindi si riesce ad uscire dal laboratorio, siamo riusciti a uscire dal laboratorio e a mettere un qualcosa, creare un qualcosa che sia visibile da tutti e anche, secondo me, capibile da tutti.
Di essere nutrita grazie a dei piccoli erogatori che troviamo a circa metà cisterna, poco sotto i faretti di illuminazione, vengono azionati da una centralina di monitoraggio collocata all'ingresso e vanno ad apportare per nebulizzazione, cioè vanno a spruzzare direttamente alle radici una miscela di sostanze che è costituita principalmente da acqua allo stato di vapore, ma anche azoto, potassio, magnesio e sali minerali, ossia tutti gli altri componenti.